Mezzogiorno in punto, l'appuntamento quotidiano con il dibattito. Saluto, mi ha raggiunto in redazione, in studio di diretta Barbara Camplani. Buongiorno Barbara.
Buongiorno Marco, buongiorno al pubblico della Rete 2 anche da parte mia.
Di qualche giorno fa la notizia della morte di Susan George, politologa statunitense, naturalizzata francese, considerata tra le massime intellettuali di riferimento del movimento No Global. Attivista, saggista, nel 73 Susan George contribuisce alla fondazione del Transnational Institute di Amsterdam, un think tank dedicato alla giustizia sociale di cui sarà per molti anni presidente. Considerata a livello mondiale una delle studiose più importanti sulla questione della fame nel terzo mondo, ha denunciato gli abusi di multinazionali e organizzazioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale oppure l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e ha avuto un ruolo importante negli anni del Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre e del G8 di Genova.
Sì, noi oggi, a partire dalla notizia della sua scomparsa avvenuta all'età di 91 anni, vogliamo provare a ricordare l'importanza e la lungimiranza del pensiero di Susan George e anche ripercorrere le tappe principali della storia di quello che così è stato ribattezzato il movimento dei movimenti, il movimento No Global, appunto, dalle proteste di Seattle ai primi forum sociali a Porto Alegre, all'evento traumatico spartiacque del G8 di Genova del 2001, per capire infine dove sia finito oggi quell'ampio ed eterogeneo movimento sociale altermondista che si era riunito all'alba del nuovo millennio sotto gli slogan "Un altro mondo è possibile" e "Pensare globale, agire locale". Lo facciamo, ed è un piacere ritrovarlo ai nostri microfoni, con il medico, politico e attivista Vittorio Agnoletto. Buongiorno, ben arrivato alla Radio Svizzera.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Vittorio Agnoletto è stato il portavoce del Genoa Social Forum, tra le figure più in vista del movimento No Global italiano, cofondatore della LILA, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, parlamentare europeo, all'attivo diverse pubblicazioni, fra cui ne segnaliamo una, L'eclisse della democrazia dal G8 di Genova a oggi, Un altro mondo è necessario, edito per Feltrinelli, scritto insieme a Lorenzo Guadagnucci, proprio con la prefazione di Susan George. Ci arriveremo, un libro che è stato ripubblicato tra l'altro in una nuova edizione aggiornata nel 2021 in occasione dei 20 anni dei fatti di Genova.
Salutiamo anche sull'altra linea la sociologa e politologa Donatella Della Porta. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi.
Donatella Della Porta è direttrice del Centro di Studi sui Movimenti Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa, nota per il suo lavoro sui movimenti sociali, corruzione, violenza politica e sociologia politica. Ha all'attivo anche lei un'ampia bibliografia di cui voglio ricordare almeno i New Global, Chi sono e cosa vogliono i critici della globalizzazione, uscito nel 2003 per il Mulino. Allora, partiamo con Vittorio Agnoletto, tornando sulla figura di Susan George, che lei peraltro conosceva bene di persona. Quali sono stati e come si sono sviluppati i più importanti contributi del suo pensiero e del suo attivismo?
Susan George ha una storia politico-culturale, intendendo questi termini in modo molto ampio, molto molto lunga. Lei comincia a cavallo degli anni 70 con la sua battaglia contro la fame nel mondo. E tra l'altro fa affermazioni che già allora andavano contro tendenza, quando dice: non è vero che sul pianeta c'è troppa gente, non è un problema di sovrappopolazione, è un problema, non è neanche un problema di produzione, è un problema di distribuzione del cibo e quindi delle ricchezze, e comincia già allora a mettere sotto accusa l'industria agroalimentare, che poi diventerà uno dei temi fondamentali dei decenni seguenti ed è oggi, per esempio, uno dei punti principalmente di conflitto anche interno nei paesi, per esempio, dell'America Latina. Arriva poi ad allargare la sua critica alle cosiddette istituzioni del consenso di Washington, che sono la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, responsabili ad esempio dei piani di aggiustamento strutturale in Africa, cioè la distruzione dei servizi sanitari, dei servizi scolastici e la privatizzazione. E qui comincia a interessarsi, diventa poi anche un punto di riferimento nelle campagne per l'abolizione del debito dei paesi del sud del mondo. La incontriamo poi tra le protagoniste delle battaglie internazionali, quando è in Francia rispetto alla vicenda algerina, oppure pensiamo prima ancora campagna contro la guerra in Vietnam. E poi arriva al contatto col movimento che io preferisco non definire no globa, ma altermondialista.
E infatti
la incontria...
Prego, prego.
La incontriamo nei forum sociali mondiali di Porta Alegre, insieme a personaggi come Samir Amin, come François Autard, come Valdebello, che sono poi i punti di riferimento intellettuali di questo movimento, che al suo interno condensa un po' tutte le lotte dei decenni precedenti, e che è un movimento fortemente costruttivo, cioè che guarda in avanti, che ha una visione diversa del mondo da proporre, non solo dire dei no. E il ruolo di Susan George è estremamente importante in quell'ambito. E poi a Genova, non dimentichiamoci che proprio nel pomeriggio del 16 luglio 2001 l'assemblea di apertura del forum che si svolge a Genova in occasione del G8 vede gli interventi principali sono quelli di Susan George, Valdebello e poi per l'Italia di Luigi Ciotti.
E infatti sulla presenza di Susan George a Genova arriviamo fra poco. Intanto Donatella Della Porta, giustamente, no, Vittorio Agnoletto diceva che Movimento No Global, come dire, è l'etichetta quella più nota e diffusa, ma non quella più corretta. Siamo sul finire del 1999, l'inizio del nuovo millennio. Come nasce questo nuovo movimento sociale altermondista dal basso, e soprattutto cosa chiede, cosa denuncia contro il nuovo mondo globalizzato, intersecandosi con la parabola di Susan George, così come ce l'ha descritta Vittorio Agnoletto?
Certo, anch'io sono convinta che il termine no global, che è stato un termine utilizzato dai giornali e da una politica istituzionale un po' per screditare questo movimento, sia un termine da sostituire con quello di un'altra globalizzazione. Infatti si parlava di un'altra globalizzazione possibile e l'obiettivo principale era la globalizzazione neoliberista. Infatti era un movimento che partiva dall'osservazione che alcune istituzioni internazionali, come appunto l'istituzione del consenso di Washington, le istituzioni finanziarie soprattutto, diventavano allo stesso tempo sempre più potenti, perché riuscivano non solo a operare tramite moral suasion, ma anche a utilizzare sanzioni dure, ma allo stesso tempo diventavano sempre più oscure nel modo in cui funzionavano. Infatti tra i primi obiettivi delle proteste sono state organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale del Commercio o come i G8, che dal punto di vista della possibilità di controllo da parte dei cittadini, ma anche da parte dei parlamenti nazionali, presentavano problemi maggiori, ma anche la trasformazione di organizzazioni come la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale, che si trasformavano da strumenti presentati come aiuto allo sviluppo in strumenti di imposizione di una certa visione del capitalismo globale. Il movimento, sono d'accordo con Vittorio Agnoletti, presentava anche una fortissima dimensione propositiva che si è vista a Genova con il Social Forum, ma anche sia nei Social Forum mondiali a Porta Alegre che nei Social Forum in Europa, come il primo Social Forum europeo a Firenze, dove le proposte erano proprio proposte di pace, quindi di costruzione e di opposizione alla guerra e di costruzione di un mondo di pace, e soprattutto di giustizia globale, perché guardando al influsso malefico delle organizzazioni internazionali, quello che emergeva era al contempo il bisogno dei movimenti di connettersi a livello globale. Quindi l'alterglobalizzazione era anche un momento di costruzione di reti di organizzazioni che entravano in contatto, si parlavano e proponevano trasformazioni, ma anche presa d'atto che le soluzioni a problemi sempre più gravi, adesso si dice policrisi, quelle policrisi erano già in fase di sviluppo in quel periodo, ecco che questo richiede anche una soluzione a livello globale da parte della società civile e dei movimenti.
E certo. Torno da Vittorio Agnoletto, perché al di là del fatto delle considerazioni storiche di chi magari si ricorda quell'epoca, sembra veramente passata un'era, sono solo 25 anni se ci pensiamo dal 2001, e quegli anni dal 99 al 2001 sono anni in cui si diffonde e attecchisce con velocità veramente impressionante questo movimento. Dal 99, dicevamo, a Seattle le prime avvisaglie, fino al 2001 a Genova 300.000 persone a manifestare contro i potenti dell'economia capitalistica globalizzata. Susan George è anche lì, Agnoletto, come prima a Porto Alegre. Qual è stata l'importanza non solo della sua riflessione teorica, ma anche della sua presenza sia in veste di intellettuale che di attivista per il movimento?
Beh, intanto precisiamo una cosa: la fase alta del movimento va dal 99 fino al 2003, non al 2001.
Certo, certo.
Al 15 febbraio del 2003, con la grande manifestazione contro la guerra lanciata proprio dal Forum Sociale Europeo di Firenze nel 2002, e queste manifestazioni il 15 febbraio del 2003 si realizzano in tutto il mondo, in centinaia e centinaia di città, e scendono in piazza complessivamente più di 100 milioni di persone, no? E il New York Times dice nata la seconda potenza supermondiale, no? E quindi la fase alta a quel periodo. Il ruolo di Susan George è un ruolo importante di analisi e di previsione. Per esempio, intervenendo nell'assemblea di apertura di Genova del 2001, Susan George sottolinea un aspetto, dice: attenzione, se la finanziarizzazione dell'economia continua a prevalere e la finanza prevarrà sull'economia reale, noi andremo incontro in tempi brevi a una grande crisi economica e sociale in tutta Europa. Lo diceva il 16 luglio del 2001. Passano pochi anni e abbiamo la grande crisi che coinvolge non solo l'Europa, ma anche gli Stati Uniti. E era una previsione basata su un'analisi scientifica e economica estremamente precisa. Questo lo porto come punto di riferimento. E da lì Susan George ha accompagnato tutto il percorso del movimento. Noi l'abbiamo avuto tante volte in Italia a ragionare su queste tematiche, tornando anche a parlare di fame e di alimentazione. Pensiamo per esempio alla critica pesante che viene fatta all'industria agroalimentare a favore invece di una filiera corta. Su questo si è lavorato moltissimo, così come si è lavorato sul concetto di democrazia e quindi bilanci partecipativi. Su questo ruolo della partecipazione della democrazia Susan George è stata, direi, estremamente coinvolta. E nei testi che ha scritto lei aveva colto immediatamente la situazione e dove stavamo andando. Oggi noi cosa possiamo dire? Che da un lato, perché questo è importante, da un lato le previsioni che noi avevamo fatto si sono purtroppo avverate.
Sì.
Noi avevamo detto: attenzione, se va avanti questo modello di sviluppo attraverseremo momenti drammatici di crisi e di impoverimento e la ricchezza sarà sempre più concentrata nelle mani di pochi. Allora noi dicevamo: voi G8, noi 6 miliardi, oggi possiamo parlare dell'uno su mille, cioè di una ricchezza concentrata in pochissime mani. E tutto questo è andato avanti. Quello che poi è cambiato e si è modificato è la gestione del neoliberismo, di come il neoliberismo si è organizzato per raggiungere questi obiettivi. Faccio solo un esempio. Noi allora ci battevamo contro gli accordi di libero commercio, che erano accordi che venivano sanciti e stabiliti all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ed erano tutti a vantaggio delle grandi multinazionali e dei grandi paesi occidentali. Oggi troviamo Trump in una logica di politica protettiva degli Stati Uniti attraverso i dazi. Quindi è cambiato lo scenario dentro cui questa partita si svolge, non è cambiato l'obiettivo di avere una giustizia sociale, una giustizia ambientale fortemente uniti fra di loro. È sempre la logica del conflitto dal basso verso l'alto in una piramide sociale dove la base diventa sempre più ampia, cioè quelli che sono in povertà e che guadagnano molto poco, e il vertice diventa sempre più piccolo. Questa mi pare che sia la situazione che noi stiamo affrontando adesso. Aggiungo che rispetto alla liberazione di quegli anni, e questo non possiamo chiedere a Susan George di averlo previsto, oggi tutti noi siamo assolutamente convinti che c'è una connessione stretta e inscindibile tra giustizia sociale e giustizia ambientale. Cioè oggi è entrata con molto più forza nel nostro dibattito la questione del futuro del pianeta.
Certo, certo. E tra l'altro, mentre Vittorio Agnoletto parlava, io e Marco Pagani ci guardavamo, perché proprio ieri in questo spazio dell'approfondimento parlavamo dei rischi, anzi dei danni provocati oggi da quella finanziarizzazione dell'economia che già sul finire degli anni 90 Susan George denunciava, insomma la grande capacità predittiva della sua analisi e di questo movimento.
Posso fare un'aggiunta?
Ma magari sentiamo
velocissimo.
Prima...
Certo. Velocissimo, sì. Un nome solo. Non dimentichiamoci la battaglia che con Susan George abbiamo condotto sulla Tobin Tax, che era proprio l'intervento sulla finanziarizzazione dell'economia. Fu una battaglia importantissima in tutta Europa e anche in Italia. In Italia abbiamo raccolto 150.000 firme allora.
E questa proprio riguarda quella che lei descriveva come una fase alta del movimento, una prima battuta d'arresto, anche estremamente traumatica, sono i fatti di Genova che oggi non abbiamo modo di approfondire, necessiterebbero un capitolo a sé. Noi rimandiamo in particolare a un dossier che la Rete 2 aveva realizzato anche con la partecipazione di Vittorio Agnoletto in occasione del ventennale. E poi dopo il 2003 ecco che si segna la fine per quel tipo di esperienza dei forum mondiali altermondisti che raccoglievano appunto centinaia di migliaia di persone. Come si trasforma Donatella Della Porta, lo chiediamo proprio all'esperta del movimento anche proprio nelle sue dinamiche sociali, come si trasforma dopo il 2003 il movimento altermondista che alcuni hanno ritenuto progressivamente scomparire dopo quei primi anni del nuovo millennio?
Diventa meno visibile, però non scompare. Infatti i social forum, sia a livello globale, il social forum che hanno sede per un lungo periodo a Porto Alegre, ma poi si spostano anche su altri continenti, ma anche il social forum europeo sopravvive nel corso degli anni 2000. Quello che sicuramente avviene è che si riduce lo slancio innovativo che nel forum da Genova, soprattutto Firenze, col Social Forum europeo, poi Parigi, poi Londra, si basava su un'innovazione organizzativa precisa, cioè l'idea che si potevano sviluppare anche all'interno dei movimenti forme di democrazia non solo partecipativa ma anche deliberativa, volte a parlare più che a votare e quindi a confrontare esperienze diverse. Infatti il metodo del consenso, cioè il ricercare quello che ci unisce, è uno degli elementi importanti che dai social forum e dal movimento alterglobalista viene mantenuto come riflessione da parte di tanti movimenti, dal movimento femminista, quello ambientalista, quello pacifista, ma anche sempre più i movimenti dei lavoratori. Quindi resta questo metodo, resta una rete di fiducia reciproca che riemerge spesso nella mobilitazione sui temi che vanno dalle abolizioni dei brevetti sui farmaci, per esempio durante la pandemia, alla pace, a appunto la giustizia globale. si evolve qui anche attraverso una riflessione sempre più presente all'interno dei movimenti sugli effetti del colonialismo, sugli effetti del colonialismo passato, ma anche del colonialismo presente, dell'imperialismo, della diseguaglianza forte di risorse e del sistema che permette questo. Quindi alcuni obiettivi sono rimasti costantemente centrali. In Italia c'è stato un referendum sull'acqua come bene pubblico, che ha un po' rappresentato l'influenza dei momenti del Social Forum anche successivamente. Il referendum sull'acqua è stato considerato come straordinario perché è riuscito in Italia a raggiungere il quorum necessario per il referendum e raramente raggiunto, ma anche perché in questo referendum il 95% dei cittadini si sono pronunciati contro la privatizzazione e contro quella finanziarizzazione che abbiamo visto anche avere effetti sulla offerta di servizi pubblici, anche servizi pubblici essenziali. Quello che è successo è naturalmente anche una trasformazione che si è un po' adeguata o che ha rappresentato un bisogno da parte dei movimenti anche di tenere conto di trasformazioni in atto. La crisi finanziaria dell'inizio degli anni 2010 è stata infatti presentata come un momento in cui le lezioni di Susan George, le lezioni del Social Forum si rivelavano in tutta la loro capacità di predire i problemi che sarebbero emersi, ma anche momenti in cui gli effetti della crisi finanziaria si presentavano come fortemente collegati ad economie locali. Quindi quello che abbiamo visto nel 2011 sono state mobilitazioni molto forti e con effetti anche molto visibili in paesi come l'Islanda, come la Spagna, come la Grecia, ma anche in Italia e in Portogallo, ma con dinamiche che diversamente da quelle del movimento alterglobalista, si radicavano più all'interno della realtà nazionale. Poi però ci sono stati anche altri momenti di mobilitazioni globali. Nel Social Forum e nel movimento antiglobalista le mobilitazioni erano, diciamo, globali sin dall'inizio, perché l'obiettivo erano queste istituzioni finanziarie internazionali, ma in altri movimenti che vanno dai movimenti femministi di Non Una di Meno ai Fridays del periodo iniziale dell'attenzione al tema del riscaldamento globale, che era anche un tema centrale nelle mobilitazioni alterglobaliste, ma anche adesso nell'attenzione a quello che molti attivisti considerano, insieme a organizzazioni internazionali, un genocidio in corso a Gaza e in Palestina, le dinamiche di costruzione di reticoli internazionali e l'aspirazione a costruire un movimento globalista alternativo rispetto a quello del globalismo sempre più militarizzato, sempre più di neoliberismo armato che vediamo adesso, si sono mantenute nel tempo. Quindi, diciamo, trasformazioni senz'altro, ma con, secondo me, una capacità del movimento alterglobalista di produrre sia norme, sia riflessioni su anche come si applica la democrazia all'interno dei movimenti, che anche reticoli che poi tendono a tramandarsi anche in diverse generazioni di movimenti.
Io mi riallaccio a quello che diceva Della Porta poco fa, ovvero l'esempio del referendum sull'acqua, perché è un esempio che secondo me è emblematico, e chiedo a Vittorio Agnoletto in questo senso una riflessione. A cosa mi riferisco? Viene votato, passa questa votazione con una maggioranza schiacciante della popolazione che vuole l'acqua come bene pubblico, Non cambia praticamente nulla in politica, perché in Italia l'Italia è il paese in Europa dove si consuma più acqua imbottigliata appartenente a aziende private in tutta Europa, nonostante comunque ci siano delle fonti ottime e dal rubinetto esca acqua ottima. È proprio un fattore culturale, ma al di là del fattore culturale mi sembra di capire il movimento No Global nei suoi 4-5 anni di grande attività, di grande fermento, è capace di predire con efficacia straordinaria quello che accadrà se non cambiamo comportamento. È capace di aggregare nel mondo centinaia di milioni di persone, di organizzarsi intorno ai temi cruciali per la sopravvivenza della nostra specie, ma quando si tratta di arrivare ai fatti manca quell'allaccio, quella reale incidenza sui governi, sul mondo politico, che avrebbe fatto forse la differenza. Cos'è che è mancato? Cos'è che manca in questo senso, secondo lei, Agnoletto?
Vado per punti velocemente. Prima questione, che non è emersa in questo nostro dibattito, ma non possiamo sottacerla: subito dopo Genova c'è stato l'11 settembre. Guardate che questo ha modificato la narrazione globale, perché prima la narrazione globale condivisa era il conflitto tra il potere delle grandi istituzioni finanziarie e il movimento antiliberista a livello mondiale. Dall'11 settembre in poi la narrazione che viene lanciata è un'altra, il conflitto di civiltà tra l'Occidente e, definiamo, l'Oriente, il terrorismo viene definito poi e giocato su vari piani. Quello indebolisce il movimento, gli toglie la centralità, e da lì partono anche tutta una serie di misure, di leggi repressive con la solita logica militare: o sei con noi o sei contro di noi, non puoi avere una posizione diversa, questo non dimentichiamolo. Secondo, uno dei limiti forse più importanti del movimento, perlomeno del movimento in Europa, allora è stato quello che non siamo riusciti a trasformare le grandi analisi generali e globali, che poi si sono dimostrate vere, con la vita quotidiana della gente. Riuscire a spiegare al lavoratore del nord Italia che il suo avversario non era l'immigrato, ma era la delocalizzazione, erano le grandi multinazionali, era il rapporto tra i poteri politici e i grandi interessi, Big Pharma.
Siamo ancora lì.
Questa incapacità di comunicare questo. Però mi si permetta,
sì.
Lei dice una mancanza di modifica dei comportamenti quotidiani, questo in qualche modo lei ha detto. Benissimo, ma c'è un'altra mancanza che viene prima: manca la politica istituzionale. Se quel movimento allora in Europa non ha trovato interlocutori, se non limitatamente, allora ci fu la Fondazione Comunista in Italia che fece da interlocutore, ma sulla scena europea non trovò interlocutori politici, a differenza di quello che avvenne in Latino America. Oggi c'è il deserto della politica nel pensare un modello alternativo a quello vigente, e un deserto della politica produce un forte deserto, una forte difficoltà nell'ambito culturale, nel modo di pensare, nel trionfo del pensiero unico che va ben oltre gli schieramenti che formalmente sono contrapposti. Da questo punto di vista le nostre campagne agiscono in grande solitudine rispetto a tutto il mondo politico istituzionale, e questo sicuramente è una delle ragioni che rende poi difficile la modifica dei comportamenti quotidiani. Il tutto, e credo che questo salvo eccezioni come quella dove siamo in questo momento, coinvolge anche l'appiattimento totale, la dipendenza del potere politico dei grandi mezzi di informazione. Sì. Allora, la modifica dei comportamenti richiede dei tempi lunghi e richiede un grande dispiegamento di potenza culturale.
Non abbiamo finito le domande, ma ahimè
abbiamo finito il tempo.
È stato un piacere avere ai nostri microfoni, lo ricordo, Vittorio Agnoletto, Donatella Della Porta. Con loro abbiamo provato a intrecciare la parabola di Susan George fra riflessione politica e attivismo con la storia del movimento altermondista. Tra l'altro, Marco Pagani, non anticipiamo troppo, ma di sistemi agroalimentari, a cui abbiamo accennato all'inizio di questa trasmissione, torneremo a parlare domani.
Ancora. Sì, parleremo di nocciole, di monoculture, di dominio mondiale di Ferrero su quel mercato. Ringraziamo comunque i nostri ospiti, Donatella Della Porta e Vittorio Agnoletto. Grazie davvero a entrambi per essere stati con noi.
Grazie, grazie davvero a voi.
Grazie moltissimo.
Grazie mille.